storia della Chiesa, infatti, può essere letta come il susseguirsi di una serie ininterrotta di rinascite. C'è un principio che è Cristo, che è chiamato ad essere presente ad ogni tempo e ad ogni forma di vita. È chiamato a manifestarsi come compimento di ogni attesa, come centro purificatore e fecondo di ogni cultura.
Sottolineatura del battesimo come vocazione originale e
Secondo, e in quello stesso anno nasceva il regolamento
sacerdoti in questa situazione di Cristo. Ancora una sottolineatura brevemente su il rinnovamento liturgico, la liturgia, i riti avevano preso un paio di distanza dal popolo, il popolo non comprendeva la liturgia che dovrebbe essere la vita della Chiesa, è la vita della Chiesa. La liturgia, dice, siamo stati un concilio numero 10, la liturgia particolarmente dell'Eucaristia per i nuovi. Sorgente la grazia che soffermerò su alcuni aspetti senza i quali non può essere comprensibile la nostra esperienza di movimento di sono lavoratori e che riguardano innanzitutto il rapporto tra il concetto di piano secondo e la cultura contemporanea, quindi il rapporto tra la fede del Vangelo, il rapporto tra il messaggio della salvezza e la cultura del mondo. Iniziato senz'altro con il servilismo del 600 e poi aggravatosi con il pensiero illuminista e con le varie scuole filosofiche del secolo passato, ad una totale rottura dell'equilibrio tra la ragione e la fede, quindi tra il Vangelo e la storia. Nel senso cioè che si è prodotto quel mondo nel quale oggi viviamo e che vent'anni fa è per immaginare la loro presente. Ed era già presente nella realtà delle classi culturalmente più elevate, diciamo, cioè quelle che prima vengono investite dall'ondata delle nuove buone o cattive che si siano. Quindi la secolarizzazione, quello che noi chiamiamo la secolarizzazione, la quiescenza è appunto la rottura dell'equilibrio tra ragione se stessa e quindi l'insegnamento della Chiesa, ma era il modo con cui l'insegnamento della Chiesa veniva aggiornato alle conquiste del movimento operaio, della cultura contemporanea. Si verificò quindi un cedimento rispetto a queste culture. E molti hanno interpretato il Concilio Vaticano II come cedimento al mondo, come cioè la Chiesa riconosce di aver sbagliato, di essere stata lontana dagli operai, di essere stata lontana dalle università, di essere stata lontana. dimensione, si può essere negli anni, tra gli stessi anni piani, perché chiaramente la Chiesa è impegnata in un'opera di evangelizzazione di municipalità, mentre il laico può essere impegnato in attività concrete di carattere temporale, rispetto alle quali non può e non deve coinvolgere la Chiesa in quanto tale, ma coinvolge se stesso con la sua responsabilità. Allora, come comportarsi nella società, nella storia, nella politica, come se cristiano non fosse, come se cattolico non fosse, come se non appartenesse alla Chiesa. E di qui anche l'impegno che noi abbiamo posto fin dalla nascita del nostro movimento del 1970 di fedeltà al ministero sociale della Chiesa, convinti che una perdita di soggettività nel campo del lavoro da parte dei cattolici, come qualsiasi altro settore, avrebbe significato la perdita appunto di una presenza essenziale nella società di oggi. E come allora il Concilio Vaticano II ci è stato padre a noi, perché siamo nati dopo il Concilio, così come è stato padre a tanti altri movimenti. Nel fatto che il Concilio Vaticano II ha saputo introdurre un elemento fondamentale di dialogo con il mondo moderno, cioè l'antropologia del Vaticano II, di mettere l'uomo al centro dell'attenzione. Le decenni passate, le ideologie del passato, che sono venute spegnendosi dal 68 ad oggi, avevano centrato tutto sulle strutture, sulla classe, sullo Stato, sulle strutture pubbliche, sui grandi soggetti collettivi. Queste illusioni, questi miti sono crollati per un effetto interno alla stessa, diciamo, cultura moderna, diremmo la stessa cultura della sinistra, li ha deboliti, questi grandi soggetti collettivi, ed è stata la metà della contesta sempre 68, che gli anni quei fatti, questi miti che avevano retto, diciamo, la cultura europea per alcuni decenni, producendo anche grandi danni nel due guerre mondiali. Il crollo di queste ideologie riportava l'attenzione sulla persona, quindi sulla soggettività dell'uomo, che non è soggettivismo, quindi sul valore della persona come preminente rispetto alle strutture, come prima della società, che è il messaggio fondamentale di Cristo, cioè l'uomo che ha il suo valore al di là di qualsiasi fatto organizzativo, di qualsiasi fatto strutturale. Ed è qui che l'antropologia del Vaticano II viene incontro alla cultura moderna. Ma laddove l'uomo della cultura moderna è un uomo dimezzato e amputato, perché gli si nega la sua integrità di figlio di Dio e quindi la sua integrità di uomo con dei bisogni che sono materiali ma che sono anche spirituali, il Concilio Vaticano II invece insegna il suo insegnamento fondamentale, la Gaudium et Spes, è questo che è la centralità dell'uomo e la centralità di Cristo nella storia. L'uomo che per il Vangelo è al centro della storia non è un uomo dimezzato, amputato dalla cultura razionalista, idealista, materialista, non è un uomo che si identifica con Cristo, l'uomo che è chiamato a diventare Dio attraverso la redenzione di Gesù, attraverso la sua croce, la sua risurrezione. E tutto l'insegnamento di Paolo VI, come naturalmente mi potessi aver preparato e vissuto il Concilio, così come il grande magistero di Giovanni Paolo II, sta ad attualizzare questa antropologia, questo antropocentrismo del messaggio cristiano. E allora le parole che avete sentito prima da Padre Reis si legano con quella che sta accanto alla nostra esperienza, perché per noi il senso fondamentale della presenza cristiana nella storia, quindi dell'impegno alla pena sociale, la difesa dei lavoratori, la difesa dei più deboli, i problemi dell'economia internazionale, le contrapposizioni fra loro e il sud del nostro pianeta, hanno un significato quando ci riferiamo a Cristo, cioè quando ci riferiamo all'aspetto misterico della Chiesa, e non valorizziamo esclusivamente il fatto strutturale, cioè il fatto della valorizzazione del soggetto collettivo e quindi qualcosa che estrinse all'uomo, ma una forza che dentro l'uomo si produce spontaneamente attraverso la storia della grazia. E questa consapevolezza dei limiti dei mezzi umani, dei limiti degli strumenti umani per portare la liberazione all'uomo, che sta la forza del rinnovamento del Concilio Vaticano II. E vi faccio un'osservazione di carattere storico, di cui concludo per dare la possibilità poi di dibattito, perché ho detto pochissime delle cose che avete scritto su questo argomento e che in questo momento mi vengono in mente. Io stata un'osservazione, diciamo, quasi pragmatica. Il cosiddetto piano secondo della sua applicazione ha fatto nascere una fioritura di movimenti, da cui la liberazione al movimento dei focolari, al movimento del rinnovamento dello spirito, di cui abbiamo avuto una testimonianza questa sera. Se sono nati tutti soggetti nuovi e nessuno ha buttato sulla carta, non c'è stato nessun cardinale sulla conferenza episcopale di lei, infatti, non sono nati delle commissioni, questo è fornito delle conferenze episcopali che producono carta generalmente o producono fatti. Sono invece nati dal popolo di Dio, sono nati veramente dalla gente, dai giovani, dai letterari, da tutti gli intellettuali, da tutti quanti. Ed è veramente la fecondità del Concilio, l'insieme del Concilio sta in questa constatazione, che sono nati dei soggetti nuovi, di fronte alla crisi dei vecchi soggetti collettivi, sono nati dei soggetti in cui, dei movimenti, in cui l'uomo è al centro dell'attenzione, e al centro dell'attenzione del suo rapporto con Dio. Cioè proprio l'aspetto misterico, proprio l'aspetto spirituale, proprio cioè il rifiuto di un sociologismo, di una serializzazione continua, dell'impegno della testimonianza cristiana. Noi abbiamo vissuto tempi in cui sembrava che la politica, la socialità assorbisse tutto, e invece in realtà è stato il momento in cui i cristiani sono lasciati mettere nell'agonia. Nel momento invece in cui si è saputo ritrovare dalla forza dello spirito, cioè proprio da quello che è di più particolare, di più peculiare al cristiano, cioè il suo rapporto con Dio e la sua fede, e l'intervento nell'azione di Cristo nella storia e nella redenzione che Cristo fa sulla storia, che altrimenti di per sé è dominata dal peccato, dominata dal male, che per noi, nel momento di Salvatore, è il peccato sociale, il peccato dell'ingiustizia, il peccato dell'iniquità. Ecco, la considerazione che i cattolici tanto più producono, diciamo, sul piano spirituale, tanto più raccolgono, tanto più vengono incontro ai problemi reali dell'uomo di oggi, quanto più sanno essere se stessi. Cioè quanto più cercano proprio nella dimensione religiosa, nel rapporto con Cristo, nell'identificazione, nell'esempio di Gesù, il significato della loro azione, piuttosto che non rivolgersi invece alle realtà terrene, pure semplici, cercando di modificarle attraverso l'azione esclusivamente umana, che è doverosa, ma che trae soltanto dall'altro momento, cioè dal momento misterico, dal momento sacramentale, la sua forza, perché altrimenti noi non saremo altro che un'ideologia insieme alle altre, una cultura insieme alle altre, come tutte le culture destinate a nascere ad avere una parabola e a perire. Nel sinodo di questi giorni si dà un'esperienza stupenda, quella cioè di una Chiesa che si scopre per tre quarti non più europea, non più nordamericana, cioè non più legata ai paesi che tradizionalmente erano considerati dei paesi cristiani. Una Chiesa che scopre il valore della spiritualità proprio nel momento in cui si deve confrontare con culture diverse, le quali tutte ricevono la luce del Vangelo, ma non possono nessuna arrogarsi il diritto di appropriarsene e di identificarsi con esso. Allora il valore del Concilio Vaticano II è questo grande valore di apertura alle diverse culture, non solo soltanto la cultura europea, ma dove il punto di riferimento è Cristo e la sua verità, che si può vestire anche negli abiti delle culture diverse, che sul piano liturgico ma rimane sempre se stessa, uguale nel tempo e rinnovandosi attraverso la storia. Ci sono le parole che si dicono nel sito Madre Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta ha detto, e che viene questo detto proprio perché si riferiscono a noi, all'impegno di un movimento di lavoratori cristiani. L'attrice in palco all'apertura del sinodo ha parlato dell'importanza della croce, dell'importanza della sofferenza, e quando a Madre Teresa ha chiesto che cosa è la croce per lei, Madre Teresa ha risposto così: la croce è la paura, e la paura viene dalla disoccupazione, da una povertà molto grande, e di più è la paura e più ancora la solitudine. È terribile perché si avviene quando la gente smette di pregare. Questa è la croce, e la croce è anche la mancanza di certezza. L'uomo di oggi non ha più bisogno di una cultura del dubbio, perché la può trovare dappertutto. Ha bisogno di una cultura di certezza che venga dalla verità, che dalla verità del Cristo incarnato. Questo chiede il mondo, e questi cattolici devono cercare di sapere. si è presentato a poi insomma